Allora, dove andiamo? In Svezia?
Sì, andiamo in Svezia. One India ha pubblicato un video, Riots in Sweden, Quran burned.
Allora, in Svezia un uomo brucia una copia del Corano. Incidenti in Svezia con fuochi, incendi, proteste, perché c'è stato uno che si è svegliato una mattina, ha deciso di bruciare il Corano. Poveraccio, si stava annoiando. Avanti.
An eye for an eye, Turkey angry at Sweden's Quran burning and burns Swedish flag.
Allora, in Turchia bruciano delle bandiere svedesi e quindi occhio per occhio la Turchia è offesa e arrabbiata.
Euronews, Stoccolma. Uomo brucia una copia del Corano davanti alla moschea.
Wow, legge il quotidiano.
Stoccolma autorizza il rogo del Corano, l'ira di Ankara. Come
Di Ankara.
autorizza?
E questo è il quotidiano nazionale. La polizia aveva proibito di bruciare il Corano perché
Infatti.
provoca incidenti. Si è svegliato i giudici, il tribunale nazionale, la Corte di Cassazione, quello che è in Svezia, e dice: no, non potete proibirlo, lasciate che li brucino. E adesso sono lì che bruciano i Corani. L'ira di Ankara. E Turchia offesissima. E la verità?
Prima la pancetta, poi il fallo del Corano. La Svezia autorizza le proteste anti-Islam.
Quindi prima hanno fatto qualcosa con la pancetta. Pancetta viene dal maiale, per gli islamici è una cosa proibita. Magari hanno bruciato pancetta insieme al Corano, insomma uno schiaffo in faccia, no?
Perché fare queste cose?
Perché sono indemoniati. Il giornale di Brescia, cosa che dice?
Corano bruciato in Svezia, Rabat richiama il suo ambasciatore. Poi The Times of Israel, Iraqis storm Swedish embassy as Muslim world denounces Quran burning. The Times of Israel.
Iraqi storm Swedish Embassy. Quindi in Iraq, dice qui Times of Israel, giornale israeliano, dice: in Iraq dei gruppi hanno invaso, attaccato ed invaso l'ambasciata svedese. Il mondo islamico denuncia, offesa, no? Denuncia questi Corani che vengono bruciati. Leggi France 24 English.
Turkey is a thorn in the flesh of NATO. As Erdogan fumes over Quran burning, is Sweden's bid up in smoke?
Allora dice che questo bruciare il Corano in Svezia ostacolerà da parte della Turchia l'entrata della Svezia nella NATO, questo vuol dire. E poi dice questo articolo: la Turchia è una spina nel fianco della NATO perché impedisce alla Svezia di entrare. Cioè, praticamente questi qui sono un branco di pazzi.
E cosa hanno risolto così?
Cosa hanno risolto così? Hanno offeso gli islamici per farsi vedere che loro sono coraggiosi, non hanno paura loro. Secoli di guerre tra l'Europa cristiana contro il Medio Oriente islamico, non gli è bastato, tutti milioni di morti. Insomma, è un legalismo presuntuoso, offensivo dell'Occidente. Asfissiante, stolto, si sveglia la mattina, devo vedere che loro. Perché i giudici in Svezia hanno contraddetto la polizia e gli hanno detto di lasciarli bruciare il Corano che la polizia più saggia aveva proibito. Perché? Perché dicono: noi siamo liberi di bruciare i libri sacri, voi non siete liberi. Siete stolti. È un legalismo presuntuoso. Che modo è questo di offendere una cultura, una religione che conta 2 miliardi di persone quasi? In base a quale principio e metro di misura si può bruciare un testo che circa 60 nazioni all'ONU ritengono sacro? Guarda, leggi Deuteronomio 28, guarda.
Deuteronomio 28.
Questi sono impazziti e non lo sanno. Tu lo sai che la pazzia è una maledizione di Dio?
Ah sì.
Sì, a volte uno è pazzo perché è stato maledetto.
Oh.
E qui guarda, è scritto Deuteronomio 28, 28 e 29.
Il Signore ti colpirà di follia, di cecità e di confusione mentale.
Confusione mentale, ti farà impazzire.
E andrai brancolando in pieno giorno, come il cieco brancola nel buio. Non prospererai nelle tue vie, sarai continuamente oppresso e spogliato, e nessuno ti soccorrerà. Deuteronomio 28, 28 e 29.
Hai capito? Nessuno ti soccorre. Adesso stai lì a fare il galletto, come sei furbo, hai il diritto di bruciare il Corano. Nessuno ha il diritto di bruciarlo. Quello è solo Dio può fare una cosa così. Infatti, nel Vecchio Testamento Dio dice che bisogna rispettare anche gli idoli. Non parlerai male degli dèi, i pagani, non parlerai male, non dirai parolacce. Potrai sgridarle se vuoi. Va bene, e questa scrittura di Deuteronomio 28 è stata scritta circa 1500 avanti Cristo. E diceva, ti colpirà la follia, la cecità, la confusione mentale. Tragicamente annunciava le maledizioni che si sarebbero attirate su di loro. Questi che avrebbero dimenticato Dio, come appunto i popoli occidentali disubbidienti, erano cristiani, la maledizione era che sarebbero impazziti. Questi qui trattano l'Islam stesso modo che hanno trattato il cristianesimo. Attenzione, non è lo stesso. Che il cristianesimo ti porge l'altra guancia, perlomeno fino al giorno del giudizio, quando c'è la salvezza di qui e l'inferno di là. E allora. Gli islamici invece loro non ci credono a porgere l'altra guancia. Possono arrivare lì, tirare qualche bomba, possono andare lì e ucciderli questi qua. Perché loro credono nell'occhio per occhio, dente per dente. Se guardiamo le nuove culture occidentali, una cosa colpisce. L'Occidente sta impazzendo più velocemente di qualunque altra cultura. Ero in India, il problema della pazzia là non era come qui in Occidente. In Occidente sono tutti ammalati, depressi, oppressi, abbattuti, tristi. Dal dottore a fare la fila perché sono depresso. Ma vai a lavorare se sei depresso. Prendi una zappa, vai a zappare. Una volta non c'era la depressione, la gente lavorava in campagna, contadina. Non ho tempo di essere depresso perché mia moglie sta aspettando il pane stasera. Mia moglie non mi cucina, non dorme con me stasera se non porto qualcosa. Depresso, non ho tempo. E che oggi il mondo è impazzito, vogliono l'ufficio, il computer, tutto il giorno lì a guardare la parete e impazziscono, è logico. L'uomo non è fatto per sedersi come un carciofo davanti a un computer. Vai fuori, aria fresca, se il tuo lavoro non è all'esterno, vai a fare sport, corri di qui, corri di là, nella mano pacco di volantini cristiani, mentre corri e distribuisci, svegliamoci. Non siamo fatti per essere broccoli di ufficio, guardare la parete. E quando perdi un lavoro non sa fare niente, non sa riparare un lavandino, non sa riparare una sedia, non sa riparare una serratura. Sei buono a nulla. Sei un transistor del computer. Una volta i contadini facevano di tutto. Il contadino non può permettersi di chiamare l'idraulico per questo. Falegname per quello, l'esperto di cavalli, faceva tutto lui, 99%. È come quegli zingari, Dio li benedica, che vanno in giro con le giostre, fanno tutto loro. Ma oggi, società che non vale niente, guarda, guarda, l'Occidente. Dicevo, sta impazzendo più veloce di qualunque altra cultura, perché è la sindrome della superiorità all'americana, dico io. La scrittura dice follia, cecità e confusione mentale, dicevo con la maledizione. Perfetta radiografia spirituale della condizione mentale del mondo senza Dio, l'Occidente per primo, in primo luogo, perché è stato colpevole negli ultimi secoli, l'Occidente, dei maggiori crimini, colonialismi, schiavismi, due guerre mondiali, l'Occidente, e innumerevoli altre guerre, incluse due bombardamenti atomici, l'Occidente. Ah, perché il terzo mondo è migliore? Ma guarda, all'occasione sarà anche peggiore, però attualmente è migliore perché non ha avuto tutte queste porcherie che l'Occidente, con la scusa della democrazia, che non è democrazia ma è demonecrazia, con la scusa della loro superiorità americana, europea, noi siamo euro, dollari, siamo buoni a nulla senza Gesù, e Gesù non lo vogliono. E allora la cosa normale oggi è di, in Occidente, è di essere depresso o egoista o infelice, una vittima. Cioè, il vittimismo oggi è una professione, eh? Un miserabile, misero, se non addirittura un disperato, un suicida. Questa è la cultura occidentale. Non vogliono la cultura cristiana? Ah, va bene. E adesso sono depressi, egoisti, infelici e miseri. E suicidi. L'Occidente state lontano, ragazzi. Siete nel mondo, ma non siate del mondo. Siamo cristiani. Siamo il sale. Dobbiamo salare ovunque siamo, con l'amore, con la nostra felicità, con la felicità che ci esce dagli occhi, dalla bocca, dalle parole, dall'atteggiamento. E poi condurli a Cristo senza che se ne accorgano. Guarda, se oggi non hai di questi problemi, se non sei depresso, se non sei egoista, allora non sei normale. Oggi nessuno sa cos'è la normalità. Sai che con queste idee sessuali che hanno oggi, chiedi cos'è la normalità. No, oggi la normalità è essere anormale. Normale oggi in Occidente è essere, cos'è oggi la moda? Pro America, pro Russia, pro di questo partito, di quell'altro, di questa guerra, di quell'altro. Guardiamo la immondizia televisiva serale. Chi di loro che vediamo queste belle facce in TV? Ce n'è qualcuno sincero ogni tanto? Chi di loro c'è la verità o può dire di avere la verità? Nessuno. Nessuno. Infatti si accusano. Ma tu cosa credi che possieda la verità? Io no. E allora spegnila, uscite dalla televisione e andate a pescare, se non avete la verità. Io ce l'ho, si chiama Gesù. Allora Gesù ha detto: io sono la verità. Questi qua non possono dire questo. Ci sono in TV delle pecorelle, poche e rare, che esprimono opinioni spesso anche buone, per il poco che la censura televisiva permette loro di parlare. Interrompono i 10 secondi. Questi giornalisti di Auschwitz fanno parlare 10 secondi. Non mi dia troppa verità perché sennò svengo. Troppo assuefatto alle bugie, per cortesia. Ma neanche loro, i pochi buoni, i pochi onesti, per brava gente che sono, possono dire di avere la verità. Chi lo dicesse verrebbe subito assassinato caratterialmente. Sai, assassinio di carattere.
Sì, sì, sì.
Ti demonizzano.
Distruggono la reputazione.
Putiniano! Putiniano. Ma che s'arranci Putin? Io c'entro da fare con Putin. Io c'entro. Ma la verità è che noi, pur non essendo il padrone della verità, però lo diventiamo in Cristo. Quindi camminando nel Signore abbiamo la verità. Possessori della verità nella misura che lasciamo Lui, la sua parola, operare in noi. La verità è che quando lo Spirito di Dio viene resistito secondo le leggi di Dio, lo spirito del maligno cosa fa quando uno resiste lo Spirito di Dio? Il maligno prende potere.
Si approfitta.
Guarda, 1 Samuele 16, una bella scrittura su questo.
1 Samuele 16?
14.
Lo spirito del Signore si era ritirato da Saul e uno spirito cattivo, permesso dal Signore, lo turbava. 1 Samuele 16:14.
Cosa dice la Bibbia? Che quando resiste lo spirito del Signore, ti apri al diavolo, lo dice qui.
Sì.
Quindi se vuoi sapere perché c'è gente che è sempre depressa, è sempre triste, è sempre negativa, parla sempre di divorzio, di violenza, sempre di egoismo, e perché ha resistito allo spirito di Dio e uno spirito del diavolo è arrivato. In Isaia 6 Dio dice al profeta, verso 9-10.
Ed egli disse, vai e di a questo popolo, ascoltate sì, ma senza capire. Guardate sì,
ma senza discernere.
Rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendigli duri gli orecchi e chiudili gli occhi, in modo che non veda con i suoi occhi, non oda con i suoi orecchi, non intenda con il cuore, non si converta e non sia guarito.
Caspita.
Isaia 6, 9 e 10.
Caspiterina. Ecco, e poi Gesù ripete questo, lo cita in Matteo 13, perché parla in parabole? Perché avendo occhi non vedono, orecchie non capiscono e io non li salvi. Quindi Dio sta dicendo chiudi i loro occhi affinché non siano guariti. Quanta gente c'è nel mondo, cristiani che non guariscono e pregano perché il Signore semplicemente non li vuole guarire perché hanno chiuso il cuore a Gesù. Perché per loro Gesù è una religione, una panca stupida da scaldare la domenica. Dove andare a appoggiare il nostro grasso, invece di snellirci, muoversi per le strade, per i mercati, dappertutto, a portare Gesù Cristo. Questo è il vero sport.
E questo spiega, come hai detto tu, che se uno si allontana dal Signore non ha più discernimento, non ha più saggezza, ed ecco cosa stanno facendo in Europa, in Svezia, bruciando il Corano per provocare la Turchia. E non ottengono niente di buono, però non hanno la saggezza di capirlo, che è male.
Guarda, gli islamici, per me, sono superiori in tutti i sensi a questa gentaglia che brucia il Corano. Allora, frate Giuseppe è diventato islamico. Gli islamici, caro mio, hanno una buona porzione della Bibbia. Va bene? E questi che li bruciano sono un branco di atei del diavolo.
Sì.
Perché gli islamici non stanno neanche bruciando le Bibbie e il Vangelo. Guarda come sono gentiluomini, tanto di cappello gli islamici. E se Dio le ha permessi, che sono quasi 2 miliardi nel mondo, vuol dire che qualcosa di buono stanno facendo. Sono uno scalino prima di arrivare a Gesù Cristo. Il Gesù Cristo che loro ammettono come profeta. Un po' come i testimoni di Geova. Capito? Gesù, il Signore li permette, come dicevo, perché in Gesù un pochino ci credono, un pochino. E uno di questi giorni si sveglieranno, capiranno, come gli ebrei, che Gesù è uno col Padre, come dice Giovanni 10. Ma pregarvi adesso, come dicevo, che c'è speranza anche per loro. Allora, gloria, gloria a te, Signore. E allora, dice, affinché non veda con gli occhi, chiudigli gli occhi, chiudigli gli orecchi. E fino a quando? Fino a quando, la domanda è, il profeta chiede, fino a quando? Chiedo anch'io, fino a quando? Cioè la follia e la cecità del mondo nelle chiese senza Dio, durerà fino a che le giuste punizioni di Dio sul mondo malvagio e fino a quando quelle chiese tornino a Cristo in lacrime, col cuore spezzato, pentimento e veri frutti, e Dio sta parlando agli ebrei, e Dio sta parlando alla vecchia Israele, che c'è ancora. Israele, Medio Est, c'è ancora la vecchia Israele, e sta parlando alla nuova Israele, che è altrettanto fuori binario quanto la vecchia. Sono lì ad adorare gli edifici, la vacca sacra dell'edificio con la croce in cima. La prima chiesa per 300 anni di queste catapecchie non ne aveva, non le voleva. Erano idoli. Adoriamo Dio. Adoriamo lo Spirito Santo. Guarda, devi andare a Isaia 6, che ti do un'altra scrittura, se permetti. 11 a 13 devi se puoi leggere. E io
E
dissi,
io dissi, fino a quando, Signore?
Signora, fino a quando chiudiamo loro gli occhi, chiudiamo le orecchie per non salvarli? Il profeta fa una domanda importante, fino a quando? E il Signore risponde.
E egli rispose, finché le città siano devastate, senza abitanti, non vi sia più nessuno nelle case e il paese sia ridotto in desolazione, finché il Signore abbia allontanato gli uomini e la solitudine sia grande in mezzo al paese. Se vi rimane ancora un decimo della popolazione, esso a sua volta sarà distrutto. Ma come al terebinto e alla quercia, quando sono abbattuti, rimane il ceppo, così rimarrà al popolo, come ceppo, una discendenza santa. Isaia 6, 11 a 13.
Fino a quando, Signore? Fino a che saranno distrutti? Quando arriverà la tribolazione? Ci saranno molti cristiani che pregheranno. Fino a quando, Signore? Cristiani che non hanno studiato la Bibbia, non sono andati a informarsi cosa dicono le profezie, non sanno che dura 1260 giorni, saranno lì a pregare. Tu, Signore, sei potente! Tu puoi venire oggi a salvarci! 1260 giorni invece. Cerchiamo di non essere ignoranti e studiare la parola. Cerchiamo di non essere profeti, di non essere ciechi, ma di essere profeti. Hai letto Isaia 6:11?
Sì. Sì, l'ho letto.
Guarda, ho ricevuto una parola del Signore. Dice il Signore. Dopo le mie giuste punizioni, un ceppo rimarrà e tutti che confidano in me non saranno delusi.
Amos 9, verso 9. Poiché ecco, io darò ordini e scuoterò la casa di Israele fra tutte le nazioni, come si scuote il setaccio. Non cadrà nemmeno un granello in terra. Amos 9:9.
Neppure un granello, dice il Signore, del mio buon seme andrà perduto dal mio setaccio. Ma guai ai falsi profeti che dicono: Dio mi ha detto, quando il Signore non ha parlato loro e non li ha mandati.
Salmi 7:11 a 17. Dio è un giusto giudice, un Dio che si sdegna ogni giorno. Se il malvagio non si converte, egli affila la sua spada. Egli ha teso l'arco suo e lo tiene pronto. Dispone contro di lui strumenti di morte, le sue frecce le rende infuocate. Ecco, il malvagio è in doglie per produrre iniquità. Egli ha concepito malizia e partorisce menzogna. Ha scavato una fossa e l'ha fatta profonda, ma è caduto nella fossa che ha preparata. La sua malizia gli ripiomberà sul capo, la sua violenza gli ricadrà sulla testa. Io loderò il Signore per la sua giustizia. Salmeggerò al
Salmeggerò. Ti
nome del Signore l'Altissimo. Salmi 7, 11 a 17.
salmeggiamo, Signore. Ti
Grazie,
lodiamo,
Gesù.
Padre, il nostro Creatore.
Amen.
Grazie, Padre. Gesù continua nel messaggio che mi ha dato. Dice: Ma benedetti voi che vi strappate il cuore, non le vesti. Benedetti voi che amate e seguite me e non la vostra presunzione. Benedetti voi, o Chiesa fedele, che accudite ai miei piccoli nascituri del mio spirito e non li abortite come fa il mondo, come fanno le chiese infedeli che abortiscono spiritualmente.
Isaia 43, 16 a 21. Così parla il Signore, che aprì una strada nel mare e un sentiero fra le acque potenti, che fece uscire carri e cavalli, un esercito di prodi guerrieri. Tutti quanti furono atterrati e mai più si rialzarono, furono estinti, spenti come un lucignolo. Non ricordate più le cose passate, non ricordate più le cose antiche.
Spenti come un lucignolo.
Ecco, io sto per fare una cosa nuova, essa sta per germogliare, non la riconoscerete? Sì, io aprirò una strada nel deserto, farò scorrere dei fiumi nella steppa. Nel le bestie dei campi, gli sciacalli e gli struzzi mi glorificheranno, perché avrò dato l'acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dar da bere al mio popolo, al mio eletto. Il popolo che mi sono formato proclamerà le mie lodi. Isaia 43, 16 a 21. Isaia 43, 2 e 3. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà, perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Isaia 43, 2 e 3.
Grazie, Signore, ti benediciamo, Signore. Benedetto sei tu, Signore. I nostri occhi, Signore, vogliamo mantenerli su di te, Signore. Tu sei il nostro Dio. Su di te è la nostra speranza. Su di te noi confidiamo. Grazie, Signore.
davanti a me. Dimmi dove sta un uomo come Elia, che ha lasciato tutto per seguire me, che ha spezzato i compromessi con il mondo. La terra arriva.